Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30 da Ira Rubini. Cominciamo una nuova settimana in questa giornata tutta dedicata alla Palestina, al suo riconoscimento come Stato, ai molti cortei che sono in corso di svolgimento e con i quali anche Cult si collegherà più tardi per un aggiornamento, almeno per quello che riguarda il corteo di Milano. Insomma, un pensiero che sappiamo essere molto presente presso i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. E allora, prima del sommario di Cult di quest'oggi, ricordandovi come sempre che potete intervenire, come già state facendo nel corso della mattinata, al 331-6214013, con Telegram, WhatsApp o con un SMS o a diretta @popolarenetwork.it con una mail, vi faccio ascoltare una voce che in realtà è più di una voce, in realtà sono diverse voci dei componenti di una giovane compagnia di cui abbiamo avuto occasione di parlare spesso, perché sono artisti di grande talento, sono stati anche ospiti più volte a Radio Popolare in vario modo, anche presentando estratti dai loro lavori. La compagnia è Usine Baug, qualcuno li avrà visti o li ricorderà per il bello spettacolo tratto da un altrettanto interessante libro dal titolo Ilva Football Club, che raccontava appunto la storia di una squadra di calcio nata all'ombra della fabbrica, che insomma tante drammatiche situazioni ha determinato nel corso dei decenni. Il loro nuovo spettacolo, che è andato in scena nei mesi scorsi e di cui appunto abbiamo ascoltato alcuni estratti anche nelle nostre trasmissioni di teatro, si intitola Anse, ed è un lavoro invece sulla città, sullo straniamento umano del contemporaneo, attraverso un impianto scenico molto particolare, la collaborazione con il collettivo Mezzo Palco, che ha già al suo attivo una grande esperienza nell'ambito dello spoken word, cioè della performance attraverso l'uso della parola accompagnata al suono, alla messa in scena. È uno spettacolo molto bello e sono stati giustamente premiati ieri sera al Teatro Elfo Puccini nella serata finale del Festival Istrio con il premio Istrio Iceberg, dedicato proprio agli emergenti. In quell'occasione la compagnia ha ritenuto, come molti altri artisti presenti ieri all'Elfo Puccini per il premio Istrio, di esprimere il proprio pensiero a proposito della situazione attuale, in particolare dell'emergenza gravissima in Palestina. E allora sentiamo Usine Baug.
Eppure noi non siamo medici, non siamo nemmeno guerriglieri. Stiamo qui a fare arte, o almeno ci proviamo. E l'arte non è mai neutra. L'arte è servita a sostenere regimi, dittature, colonizzazioni, oppressioni, a costruire visioni del mondo nelle quali non era un problema sterminare milioni di persone. L'arte è servita a far riposare e divertire aguzzini e carcerieri. Senza il sostegno di artisti, giornalisti e narratori di ogni tipo, nessun regime può sopravvivere.
Abbiamo l'enorme privilegio di raccontare storie con parole, movimenti e suoni. Ogni volta che saliamo su un palco, creiamo immaginari, usiamo linguaggi o li inventiamo per dare forma al mondo e su questi immaginari si appoggiano le nostre azioni. Controllare l'immaginario, controllare le narrazioni, è la base che garantisce sopravvivenza di ogni tipo di potere. Cambiare le narrazioni, crearne di nuovi, significa crepare quella base. È un inizio, certo, non basta. Serve un altro tipo di azioni: sabotare, disertare, boicottare spazi in cui certe narrazioni vengono portate avanti. Sono teatri, ma serve anche costruire una narrazione che renda accettabili queste pratiche, che ridefinisca chi è un criminale e chi invece sta lottando per la propria vita o per un altro mondo.
Negli ultimi giorni sono successe cose anche molto belle. 4 fabbriche di armi nel Regno Unito sono state chiuse grazie alle azioni di attivisti di Palestine Action. Da 2 giorni fa nel porto di Ravenna è stato bloccato un carico di esplosivi diretto in Israele, grazie alle azioni dei portuali. La Global Summit Flottiglia è per mare e noi possiamo essere vento per le loro vele, ma possiamo anche essere tempesta per gli eserciti che la combattono. Buono sciopero a tutti.
Così il pubblico, tra l'altro composto da moltissimi giovani artisti, ha accolto una delle dichiarazioni che gli artisti premiati al premio Istrio ieri sera all'Elfo Puccini di Milano hanno ritenuto di fare, in questo caso la compagnia Usine Baug, da sempre molto impegnata in ambito sociale e politico, e come avete sentito, insomma, ci sembra che le idee siano molto chiare, anche a proposito di un concetto che forse viene espresso raramente. Molti di coloro che esprimono le idee di estrema destra, le idee fortemente retrograde di cui abbiamo avuto occasione di discutere tante volte e ahimè continueremo a discutere, sono sostenuti anche da artisti che vengono cooptati per sostenere le loro idee, creare in qualche maniera un sostegno e un consenso di tipo popolare. Riflettiamoci tutti quanti, scegliamo, scegliere è una delle cose più importanti che si possono fare. Fra pochissimo continuiamo la scaletta di Cult, che prevede come sempre in chiusura Giallo Crovi. Ritorneremo a parlare di Palestina attraverso una raccolta poetica grazie a un servizio di Sciocchi Senussi. Parleremo con Enzo Gentile del suo ultimo libro dedicato a Ludovico Einaudi, da poco uscito, della mostra Palazzo Reale di Leonora Carrington. Ci collegheremo fra pochissimo con il corteo di Milano e quindi ancora parleremo di questo argomento.
Fosse pinne le sfere, pienso se sti colpi nostri fossero cannele, mi sangoppo tavola, fosse una macchia c'era, nessuno capesse si soffava so suo vero. Spogliate, sposte, spiegate, spera, studio te pensiero che te fanno vedere o peggio, tiene con la vuota e giro munna se fa guerra, e noi perdimmo tempo a priessa nata tarandella, funno foglia lì capenna, guarda buona tocca terra, piglia per il resto bella, non si spezza, non si spiega, so c'è raso un po' che serve con l'occhio infame, fanno a gara a chi sparagna e chi piezze pane, in coppa una terra promessa, crolla nel caso, non è pane che si spezza, so vita umana, non è pane che si spezza, so vita umana, non è pane che si spezza, so vita umana. Non mi fira cioè vare, non mi fira cioè vare, sti gratuito sporche cenere,
e noi adesso affrontiamo il primo argomento di quest'oggi, dopo le voci che vi abbiamo fatto ascoltare dal premio degli artisti che sono stati premiati ieri dal premio Istrio, che si sono anche espressi sulla situazione in Palestina, sull'impegno degli artisti in questo senso. Noi, e con piacere, vi annunciamo che siamo media partner di Meet Me Tonight, un appuntamento che si rinnova anche quest'anno nella sua edizione 2025. Ne parliamo con Andrea Riccio, responsabile dell'area ricerca e terza missione di Università Bicocca e coordinatrice del progetto Meet. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Ira e buongiorno a tutte e tutti.
Grazie. Allora, dunque, intanto ricordiamo date e missione di Meet Me Tonight.
Sarà fatto. Allora, Meet Me Tonight torna il 26 e il 27 settembre a Milano, naturalmente. Quest'anno siamo ospiti dell'Università Milano Statale, quindi in via Festa del Perdono 7, nel meraviglioso chiostro che tante e tanti di voi conoscete, con un programma che il 26 va dalle 17 alle 24, quindi fino alla mezzanotte, perché appunto aspetteremo insieme la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, e il 27 settembre con un appuntamento diurno, quindi dalle 10 alle 20. Meet Me Tonight, come già anticipava Ira, appunto è l'iniziativa delle università milanesi, in particolare appunto la nostra, Milano Bicocca, con Milano Statale, Politecnico di Milano, Bocconi e San Raffaele, e in collaborazione con un partner di comunicazione, Formica Blu, che diciamo nell'ambito delle iniziative organizzate a livello europeo per la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Lo scopo è quello di avvicinare il pubblico nella sua accezione più ampia, quindi in particolare cittadine e cittadini, ma soprattutto bambine e bambini, famiglie, perché no, al tema della ricerca e dell'importanza della ricerca, utilizzando formati diversi e che abbiano lo scopo principale di favorire l'interazione delle persone con la scienza e di toccarla con mano, proprio per comprenderne il valore che ha nelle nostre vite quotidiane e nelle grandi sfide che ci attendono.
Allora, da sempre Meet, che ormai va avanti da 20 anni, giusto?
Quasi, sì,
quasi.
Comunque ci siamo.
Siamo quasi, insomma, più o meno ricordavo. Ospiterà in questi due giorni oltre 400 ricercatrici e ricercatori che saranno lì per fare presentazioni, laboratori, ci saranno anche spettacoli, spazi di incontro, c'è lo speed dating per incontrarli, no? In uno spazio di 15 minuti in cui si possono dire tante cose. Quali sono alcuni degli ospiti di questa edizione? Ho visto che c'è anche Vera Gheno.
Sì, esatto. Di fatto il 26 sera ci saranno due spettacoli molto belli, e lo diciamo anche forse con un po' di orgoglio, naturalmente. Il 26 alle 20:30 ci sarà appunto Vera Gheno, che porta Gramma Manti nella magna di Milano Statale, e a seguire uno spettacolo dedicato alle cosmicomiche, in cui appunto realtà Debora Mancini, che è un progetto collettivo guidato dall'artista Debora Mancini, accanto a un ricercatore dell'INAF, quindi dell'Osservatorio Astronomico di Brera, e ci saranno musicisti e una disegnatrice, racconteranno una loro visione delle cosmicomiche di Italo Calvino, celebrando anche questo grande autore. Ma ovviamente sia il 26 che il 27 ci saranno anche tantissimi talk, quelli che noi chiamiamo talk, quindi delle presentazioni, diciamo, delle sfide della ricerca dei ricercatori di queste università, che in 15 minuti cercheranno di fatto di rendere fruibile ciò che fanno, con una quantità di diciamo diversità disciplinari enormi. Si va dall'ambito della salute fino a quello delle lettere classiche, passando per la scienza dei materiali, quindi molta ricchezza, così come il venerdì con un programma per i più piccoli e il sabato con un programma aperto a pubblici diversi, ci saranno invece dei workshop, quindi delle attività per un numero più ristretto di persone, ma con più edizioni durante la giornata, che consentiranno di familiarizzare, di toccare con mano quello che sono oggi alcuni dei temi di ricerca. Ve ne dico uno fra tanti, che è quello che mi ha divertito di più quando abbiamo fatto la call, che è la scienza dello slime. Ci tengo a dire che tutti gli eventi di Meet Me Tonight sono ovviamente gratuiti. La cosa che invece sarebbe importante è quella di registrarsi tramite Eventbrite, sia per i workshop che per gli spettacoli.
Bene, cosa dobbiamo cercare?
Esatto, e accedendo al nostro sito, che è www.meetmetonight.it, e cliccando sul programma si arriva praticamente appunto ad una visione anche in forma di calendario del programma, dalla quale si arriva il link per potersi registrare, così come sui nostri social, in particolare su Instagram, ci sono tutta una serie di storie e di post che consentono di accedere direttamente al link per le registrazioni.
Grazie davvero, grazie ad Andrea Riccio, ci risentiremo con alcuni dei protagonisti di Meet Me Tonight, dunque incominciate a scorrere il programma sul sito e registratevi per gli appuntamenti che vi interessano, 26-27 settembre, grazie, a risentirci.
Grazie, a presto, ciao.
Cortei per Gaza, per la giornata dedicata alla Palestina, in varie città d'Italia stanno raccogliendo sempre maggiori presenze ed adesioni, così anche a Milano, i collegamenti con il corteo si rinnovano anche in CALT. Ci colleghiamo con Roberto Maggioni. Ciao Roberto, come sta andando?
Ciao Ira, beh, direi che innanzitutto ha ricominciato a piovere piuttosto forte, questo è il primo dato di cronaca.
A maggior ragione.
Di stamattina c'è stata una pausa di un'oretta, adesso sta ricominciando a piovere forte. Io sono in Piazza Lega Lombarda, allora credo di essere più o meno a metà della manifestazione, ma c'è veramente una marea di gente, ma tantissimi, in tanti infatti dicono chissà quanta ce ne sarebbe stata magari anche senza la pioggia. E non riesco bene a capire né dov'è la coda, qualcuno mi diceva che un pezzo della coda era ancora in Cairoli e né la testa tantomeno, quindi io credo di essere a più o meno a metà, ma la gente è veramente tanta e molti hanno gli ombrelli aperti ovviamente perché sta diluviando, quindi sai, non è come le altre manifestazioni, si fa anche un po' fatica, non ci sono molti striscioni tenuti in alto per vedere anche all'istanza dove arriva, per capire un po' se magari si intravede la testa, no? C'è una marea di ombrelli aperti e quindi l'orizzonte è un po' limitato e la gente però è tantissima e tutte le persone con cui ho parlato prima infatti lo dicevano. Un'altra cosa che ti posso dire, un altro dato delle interviste che ho fatto è che per tantissimi è la prima manifestazione per Gaza, ovviamente c'è tutta una parte che si è mobilitata anche in questi due anni, i collettivi, le associazioni palestinesi, i sindacati di base, i centri sociali, cioè tutto quel mondo c'è, i collettivi studenteschi, ma se ne è aggiunto un pezzo importante numericamente che è sceso in piazza oggi, che ha scioperato perdendo quindi anche ore di lavoro, diversi anche i lavoratori autonomi, nelle interviste che ho fatto molti erano lavoratori autonomi che si sono presi la giornata e non guadagneranno, ma comunque sono qui a scioperare, perché questa è anche una giornata di sciopero indetta dal sindacato di base che direi che ha colto appieno lo spirito di, in questo momento, di un pezzo della, della popolazione, perché qui oggi sono tantissime persone, tantissime che hanno anche scioperato.
Riconoscerai anche tanti artisti che erano arrivati, ne parlavamo prima, per esempio ieri tanti artisti di teatro erano a Milano per un premio, si sono espressi in questo senso, hanno invitato a scioperare anche il pubblico che li ha assistiti. Ricordiamo, insomma, tra loro ci sono proprio tanti di quei, anzi la maggioranza di quei lavoratori autonomi che decidono, insomma, di venire in corteo indipendentemente dal fatto che in quella giornata magari dovrebbero lavorare. E anche noi abbiamo avuto questa sensazione da parte di molte molte sezioni, diciamo così, del lavoro, che non necessariamente fa capo alle associazioni, alle realtà che da anni, insomma, si stanno impegnando per questo argomento. Mi sembra un dato davvero importante, come dicevi.
Sì, molto variegata, cioè davvero una composizione che rispetto alle altre manifestazioni per Gaza che abbiamo seguito in questi due anni, direi che oggi possiamo dire che si è allargata, e di molto, la componente culturale, la componente degli artisti, dei lavoratori autonomi, la componente anche di scuole, che intese non soltanto come collettivi studenteschi, ma proprio insegnanti, genitori, con lo striscione fatto con un lenzuolo della loro scuola. Quindi ho visto alcune sigle di scuole elementari o di scuole medie, che mai avevo visto, insomma, manifestazioni, che invece hanno preparato cartelli, striscioni e si sono portati anche alunni, bambini, quindi molto 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 variegata. Devo dire che il colpo d'occhio, ecco, adesso sono riuscito a mettermi in una posizione un pochino più dove riesco a vedere un po' di gente anche in lontananza, vedo uno striscione credo di Emergency, insomma sì, tanta, ecco, c'era uno striscione dei sanitari per Gaza, quindi infermieri, medici milanesi che sì, sì. Si sono riuniti dentro questa striscione, o gli psicologi, ho intervistato un gruppo di psicologhe che hanno scioperato e che erano insieme anche loro con un piccolo striscione fatto su un drappo bianco.
Devo dire che questo in qualche modo ci incoraggia a vedere tante persone in corteo. Alcuni ascoltatori che arrivano da fuori chiedono come raggiungere il corteo. Dove siete adesso?
E allora, io adesso sono arrivato più o meno a Porta Volta, dove c'è la piramide di Microsoft della Feltrinelli dei Feltrinelli. Il corteo adesso va verso Repubblica, quindi linea gialla, Piazza della Repubblica, e terminerà in Stazione Centrale. È tutto bloccato, nel senso, vedo anche le auto qui di fianco, ovviamente è una situazione molto caotica, un po' con la pioggia Milano si rallenta sempre. Con un corteo così partecipato, la zona, questa zona, diciamo centro nord, per chi si muove non con i mezzi o anche con i mezzi di superficie, sarà molto complicata. Comunque Porta Volta, Piazza della Repubblica e poi Stazione Centrale, ci vorrà un po' perché il corteo è lungo.
Benissimo, grazie Roberto Maggioni, ci risentiremo evidentemente ancora nel corso della giornata, a risentirci, ciao.
A dopo, ciao ciao.
Ciao ciao ciao. E allora, rispondo a un'ascoltatrice che dice molto, insomma, molto molto piccata che anche i lavoratori dipendenti perdono guadagno se scioperano. Infatti l'avevamo detto all'inizio, l'ha detto il nostro Roberto Maggioni, ci siamo concentrati anche sui lavoratori autonomi, in particolare quelli che sono pagati a giornata, come accade per esempio ad attori e artisti dello spettacolo dal vivo. Leonora Carrington, aperta a Palazzo Reale di Milano, un'importante retrospettiva di una delle artiste più influenti e rivoluzionarie del XX secolo, notevole esponente del movimento surrealista. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Scultrice, scrittrice, pioniera del pensiero femminista ed ecologista, Leonora Carrington, inglese, classe 1917, con Remedio Svaro, un importante esponente del surrealismo, in mostra con questa retrospettiva che le rende omaggio, come fece nel 1980 Lea Vergine nella mostra L'altra metà dell'avanguardia, sempre a Palazzo Reale. Sì, perché di lei si parlò spesso come compagna di Max Ernst, ma lei fu molto di più, e il suo lavoro, la sua vita, riflettono una profonda resilienza e capacità di trasformare il trauma e il dolore in creatività e denuncia. 60 opere, prestiti dai più prestigiosi musei del mondo e da collezionisti privati. Carlos Martín ha curato la mostra con Tere Arc. Una figura importante nel surrealismo, dove le donne forse sono un po' in secondo piano, mi sbaglio?
Nella storia dell'arte.
Ma infatti nel surrealismo le donne fino a poco fa erano un po' in secondo piano, ma in realtà questa storia si sta riscrivendo e devo dire che questa storia si è cominciata a scrivere non ora, ma proprio a Palazzo Reale con una mostra storica nell'anno 81 che si chiamava L'altra metà dell'avanguardia, fatta da
curata da Lea Vergine.
Da Lea Vergine, esattamente, per cui rendiamo anche omaggio a lei e al suo lavoro pioniero su questo fatto. È vero che sono state un po' nascoste, ma in realtà man mano che si scoprono le vite e le opere di queste artiste che sono rimaste nascoste dalle famiglie, dai collezionisti particolari, non tanto nei musei come quelle degli artisti maschi, si capisce che sia una fonte, veramente una sorgente della creatività dei surrealisti molto importante, cioè appunto l'altra metà fosse stata quella della creazione fatta dalle donne.
Da giovane ha avuto una storia importante con Max Ernst, Leonora Carrington, no? E quanto l'ha influenzata o quanto lei ha influenzato lui?
Si sono influenzati a vicenda, sicuramente in quel momento c'era, vista la differenza di età e la differenza anche di notorietà, perché Max Ernst era già, parliamo dell'anno 37 quando si sono trovati, era già un grande artista noto in quasi tutto il mondo, lei era un'artista che cominciava, sconosciuta. Quindi c'è, in quel momento c'è un po' quella, diciamo, c'è un po' il mito di Pigmalione, se vogliamo, in quel momento lì. Però è vero che si sono influenzati tra di loro, perché quando lei ha incontrato Max Ernst, certi interessi che loro condividevano, lei ce li aveva di già, come ad esempio le fiabe, la letteratura vittoriana, il romanticismo, l'interesse per l'alchimia, per la magia, le letture di Freud, di Jung, eccetera. Quello era già nella biblioteca di Leonora Carrington quando ha incontrato Max Ernst. Ma comunque è vero, ed è giusto dirlo, e lei non l'ha mai negato, che l'influenza di Max Ernst
è stata importante,
assolutamente. Lei non lo negava.
Più scrittrice o più artista?
In realtà io direi è passata la storia più da artista, ma è una scrittrice molto interessante di racconti, romanzi, anche opere di teatro. Qualcuna si è portata poi in scena in Messico e anche a New York, per cui io non direi più una cosa che l'altra, io direi che è una di quelle persone che veramente ha bisogno di esprimersi, non importa quale sia il mezzo, però sicuramente più un'artista visiva, perché anche la sua letteratura è fatta proprio di immagini.
Come l'ha pensata la mostra, questo percorso?
Allora, il percorso diciamo che avrebbe un filo conduttore che noi curatori abbiamo pensato come il viaggio. Il viaggio e la fuga.
Perché poi lei ha viaggiato molto.
Non solo che ha viaggiato molto, ma che si è vista costretta a viaggiare. Cioè una donna che è una migrante perché scappa dall'Inghilterra verso la Francia, poi deve scappare esiliata verso gli Stati Uniti dopo aver subito un periodo in una clinica psichiatrica in Spagna. Quindi è una persona che si è mossa molto e che rappresenta poi tutti i movimenti di persone costrette a sradicarsi in quel periodo
la migrazione.
La migrazione assolutamente la rappresenta, e la rappresenta anche il suo radicamento in un Messico degli anni 40, che era un paese veramente ospitale, che ha salvato la vita di tantissima gente che fuggiva dalla guerra spagnola e dalla seconda guerra mondiale.
Lei, cos'è che l'attraeva così tanto? La cultura, il clima?
Lei è arrivata in Messico nel 42 e ci è rimasta il resto della sua vita. Poi sì, ha viaggiato, però in realtà secondo me quel che la tratta del Messico, sì, prima è andata a New York, poi in Messico, ma poi è vero che viaggiava ogni tanto, passava qualche anno fuori, ma la sua casa era Messico, era il Messico.
E quel perché che l'ha scelto secondo lei?
Ma il Messico l'ha scelto in un modo, diciamo, quasi
casuale.
Ha scoperto il Messico in un modo un po' casuale, perché in realtà ha trovato, quando cercava di fuggire dalla Spagna, una persona che lavorava nell'ambasciata del Messico, con cui
quella
si è sposata.
L'ha sposato poi?
L'ha sposato, è durato poco, ma poi lei si è risposata con un fotografo ungherese, e in quel momento in cui lì si è trovato anche con una comunità di esili che aveva conosciuto a Parigi, come la pittrice Remedios Varo, il poeta Benjamin Perret e altri. Secondo me quello che l'ha legata a Messico sono due cose. Una, il fatto che lì ha messo su casa è diventata madre, e il fatto che lì ha scoperto anche un altro mondo pieno di magia, pieno di altre forme di conoscenza, pieno di forze ancestrali che li hanno poco a poco interessato molto. Infatti André Breton diceva che il Messico era il paese surrealista per eccellenza.
E dunque era il servizio che documentava l'apertura della mostra Leonora Carrington a Palazzo Reale di Milano, una retrospettiva di questa artista fra le più influenti rivoluzionarie del XX secolo, esponente del movimento surrealista. Pausa pubblicitaria e ritorniamo fra poco con la seconda parte di Cult.
I know now that I can't make good how I wish I could. Go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot. Serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would.
Bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche questa settimana come sempre in onda fino alle notizie delle 12.30. E in tutta questa giornata, noi ve lo ricordiamo, affrontiamo in modo trasversale, tra breve lo faremo di nuovo anche a Cult in questa seconda parte, la giornata in cui parliamo di Palestina, più di quanto non lo facciamo anche in tutti gli altri giorni, in quanto l'occasione è il riconoscimento dello Stato della Palestina all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra l'altro questo mi serve anche per ricordarvi che questa sera il suggeritore non andrà in onda, perché sarà un orario in cui ci saranno appunto importanti aggiornamenti da condividere con voi. Come sapete, in Italia è stato proclamato lo sciopero generale dai sindacati di base, ma come stiamo apprendendo da molte corrispondenze, dagli inviati di Radio Popolare a partire dal corteo di Milano, in molte città alle associazioni e alle realtà che ormai da anni si occupano e promuovono azioni, proteste, iniziative a questo proposito, si sono aggiunti molti, moltissimi lavoratori che magari per la prima volta vanno in corteo per la Palestina. E allora con questo dato, che ci sembra un dato anche culturale, in fondo questo è il quotidiano culturale e riflettiamo ovviamente anche su questo, noi ci spostiamo invece da una voce che ascoltatrici e ascoltatori conoscono benissimo. Insomma, Enzo Gentile è, oltre che un amico, insomma, una presenza a Radio Popolare da molti anni, saggista, giornalista, curatore di manifestazioni musicali sempre interessantissime. Questa volta parliamo di un suo libro uscito da pochissimo per Cluster e dedicato a Ludovico Einaudi. Lo salutiamo, buongiorno Enzo, ciao, bentornato.
Ciao Ira e ciao a chi ci ascolta, buongiorno.
Allora, Come nasce il libro? È la domanda classica che chiunque di noi e tu stesso chissà quante volte hai fatto, insomma, cioè che... però in questo caso è il caso di dirlo perché tu l'hai spiegato.
Sì, sì. Allora, è un dato di fatto che Ludovico Einaudi, con la popolarità enorme internazionale che gli si riconosce ovunque, comunque non è mai stato oggetto di uno studio, di un saggio, di una biografia, non esistono libri al suo riguardo, e questo è molto singolare perché né in Italia né all'estero qualcuno ha pensato fosse giusto anche operare in questo senso. Allora l'ho fatto io. Non ho potuto consultare quindi fonti esterne, non esistono neanche degli studi musicologici sulla sua opera, che da almeno 30 anni è molto presente nella vicenda artistica nazionale e non. Oltretutto Ludovico compie quest'anno 70 anni a novembre. Noi ci conosciamo da oltre 40, l'ho frequentato molto, siamo anche coetanei, bisogna dire la verità, e quindi ho seguito passo passo il suo percorso artistico anche prima che questo avesse la risonanza che tutti sappiamo. Adesso concerti sono sempre esauriti, anche in spazi molto ampi. A luglio ha suonato in Piazza San Marco a Venezia, ci sono poi delle location sempre straordinarie ad accoglierlo. I dischi hanno a loro volta una grande diffusione e se ne parla tanto. Di Ludovico poi si sente la musica anche in luoghi veramente stravaganti, sai, i concerti sono evidenti, gli streaming hanno conseguito dei record veramente difficili da comprendere, ma poi lo si ascolta nelle palestre come musicoterapia, danzaterapia, ci sono moltissimi ambiti. L'ultimo è stata la sua musica scelta per la Camera Ardente di Giorgio Armani. Insomma, c'è una capacità di raggiungere ogni tipo di pubblico anche molto oltre il senso che si dà alla parola successo. E allora ho provato, partendo anche da un punto di vista personale, perché ci siamo frequentati quando ancora questa musica non aveva il successo che adesso vediamo, per capire quali fossero le origini della sua carriera, quale fosse la musica che ha suonato e che è cambiata un po' nel tempo. E poi ho messo nel sottotitolo la parola enigma.
Ecco, perché?
Beh, l'enigma è una cosa che poi trasferisco ai miei interlocutori, io ho fatto una cinquantina di interviste, per chiedere anche perché Ludovico Einaudi piace così tanto e
anche riesce... a chi non, come dire, non pratica musica, non solo colta, ma anche musica realizzata attraverso un certo tipo di ricerca, no?
Esatto, esatto. E è un personaggio divisivo, come si usa dire in questi tempi, però c'è moltissima gente che lo ama e sono molti gli stranieri, ad esempio, che vengono anche ai concerti in Italia. E c'è una capacità di raggiungere un pubblico molto molto vario e qualcuno mi spiega che questo dipende anche dall'aver assimilato, dall'aver capito e convogliato nella sua musica tanti ingredienti che rendono riconoscibile il suo stile, ma allo stesso tempo comunque hanno un'idea di fondo, hanno una certa originalità. Il cinema ha contribuito moltissimo a queste fortune, perché ci sono circa 80 film che comunque contengono le sue musiche, la sua colonna sonora. Spesso sono film che ricavano dal repertorio la musica, in altri casi invece è Ludovico stesso che compone, che scrive appositamente. Sono film oltretutto di ogni genere, perché ci sono commedie, film drammatici, film di movimento, insomma c'è anche lì una varietà straordinaria. Quindi questa possibilità di essere ovunque e presso tutti a me incuriosiva molto, perché è un fenomeno che non credo sussista in altri territori, di musiche peraltro considerate anche vicine alla classica, alla musica colta, alla ricerca, ma non hanno quella difficoltà di accesso. Che invece...
E infatti è questo il motivo per cui è divisivo, insomma, da quando ha cominciato ad avere questa popolarità, le voci che si sono levate dicendo che in qualche maniera si era spostato in un ambito più pop, non nel senso del genere, ma più pop nel senso della, come
dell'uso,
dire, dell'appeal. Che poteva avere verso pubblici appunto molto distanti dalla ricerca sulla musica contemporanea, lo ha sempre accompagnato. Devo dire che questa è una cosa che succede in Italia più o meno in tutti gli ambiti, cioè quando uno è popolare ma viene o appartiene, insomma, diciamo, a un ambito che è quello della ricerca e quindi anche magari di attività artistiche che finiscono per essere almeno all'inizio elitarie o comunque per pochi, c'è il tentativo di polarizzare la discussione. Devo dire che questo non accade tanto all'estero, insomma, cioè ognuno occupa lo spazio che occupa. Penso a, per esempio, a un caso famoso, Michael Nyman, tutt'altro genere, no? Ma però la questio era sorta anche lì ed è stata velocemente superata, insomma, in virtù, no, di uno stile inconfondibile.
E soprattutto di una conoscenza molto molto profonda del territorio, perché Michael Nyman ha spaziato in tanti ambiti e lo ha sempre fatto con una capacità di sintesi anche molto rigorosa. Ecco, questo ad alcuni non risulta per quanto riguarda la musica di Ludovico. Lì lascio ovviamente aperta la domanda a chi ascolta e a chi legge. Sono andato anche a vedere un po' da dove arriva Ludovico Einaudi come musicista.
Lui ha studiato con Nono, no? Cioè per cui...
sì, con Berio. Sì,
scusami, con Berio, certo, e poi era vicino a Brian Eno anche come...
Sì, ha suonato anche il rock, è iniziato come chitarrista, ha amato e ama molto i Beatles e per nulla i cantautori italiani. Insomma, ho cercato di dare un mosaico in cui, senza essere assolutamente agiografico, anzi, ho guardato anche un pochino dall'alto la vicenda, cercando di spiegare anche attraverso le sue scelte personali, i suoi percorsi, quello che è un risultato di indubbio valore numerico. Non so se quella musica rimarrà, qualcuno lo esclude, ma i numeri per adesso gli danno assolutamente ragione.
E allora, magari lo scopriranno anche i nostri giovani colleghi che parleranno della musica dei Einaudi fra un po'. Noi speriamo di esserci per sapere cosa dicono, se non ci saremo sarà comunque interessante seguire la discussione. Cosa ne dici?
Beh, tra gli interlocutori che ho chiamato a parlare ci sono anche Claudio Ricordi, Carlo Boccadoro, ci sono compositori come Lorenzo Ferrero, Luca Francesconi, tutte persone che tra l'altro lo hanno vissuto in contemporanea negli anni del conservatorio, e lì nasce un po' la separazione. Che cosa succede in chi lavora anche con Stockhausen, appunto con Berio, e poi finisce a fare delle musiche invece molto più consumistiche. Ecco, questa è una spiegazione che io provo a fornire, ma poi mi affido a chi lo sa molto meglio di me. E tra l'altro prendo l'occasione perché il 27 mattina a Anteo, alle 10:30 sabato prossimo, c'è una presentazione un po' sui generis. Io ho chiamato colui che è il regista e il produttore del suo primo film importante come colonna sonora, Fuori dal mondo. Verrà proiettato il film all'Anteo e ne parleremo appunto con il regista, che è Giuseppe Piccioni, con il produttore, che è Lionello Cerri. Ci sarà anche Filippo Del Corno, che è stato assessore quando Ludovico Einaudi è stato anche direttore di Piano City. E quindi avremo delle testimonianze anche lì da vicino, poi ci sono anch'io perché si parlerà anche del libro, ma soprattutto avremo una testimonianza che cos'è un film con le prime musiche importanti realizzate da Ludovico Einaudi, era la fine degli anni 90, e io in quell'epoca ero il consulente per quel film e quindi insomma ho vissuto da vicino anche quella vicenda. Tutto si potrà dire tranne che non conosco la materia, poi uno tira le conclusioni che preferisce.
Grazie Enzo Gentile.
Grazie,
allora
grazie.
Con questo appuntamento sabato prossimo all'Anteo, ricordiamo l'orario?
10:30. È un prezzo di favor, come diceva il poeta, 3,50 euro per il film, il dibattito, tutta la cosa.
Una mattinata al cinema. Allora, Enzo Gentile, Ludovico Einaudi, La musica alle origini, l'enigma, Cluster A, appena uscito. Grazie a Enzo Gentile, buon lavoro, ciao.
Buon ascolto, buona giornata, ciao. Ciao, ciao.
Qualcuno di voi avrà riconosciuto le prime note di In a Time Lapse, celebre lavoro di Ludovico Einaudi del 2013, che abbiamo scelto evidentemente come commento di chiusura alla presentazione del libro dedicato a Einaudi di Enzo Gentile. Avevo promesso che saremmo ritornati a parlare di Palestina, lo facciamo con il servizio di Shauki Senussi. Su una raccolta di poesie. Il loro grido è la mia voce, poesie da Gaza.
إذا أحببت شاعرة فلا تصبح لها ندا وكن كالشعر ممتلئا بكفيها وممتدا وحساسا.
In un momento in cui Gaza cerca di sopravvivere tra massacri, arresti e distruzione, questa raccolta cattura il respiro di una terra in cui la poesia fa ancora rima con presenza e resilienza. Quella tra la Palestina e la poesia è una lunga storia d'amore. Questa passione nasce da un profondo legame degli scrittori al più antico e popolare modo di espressione nel mondo arabo. Ma non solo, essendo più facile da trasmettere e da memorizzare, i palestinesi ritengono la poesia la più attrezzata per aggirare la censura e le misure repressive israeliane. Nella prefazione di questo libro, lo storico israeliano Ilan Pappe ringrazia i giovani palestinesi che sui social stanno documentando con i loro filmati ciò che accade nella striscia. Queste immagini, scrive, hanno contribuito a corroborare l'accusa di genocidio e a sfidare negazionisti. Ma, aggiunge, non riescono a descrivere appieno ciò che accade all'anima, alla mente e al corpo degli esseri umani sottoposti a questa disumanità. I 10 giovani poeti di Gaza, conclude Ilan Pappe, aprono uno scorcio su questa parte di sofferenza e di resilienza umane di fronte al genocidio. Aggiungiamo che 2 di questi 10 poeti sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani, Heba Abu Nada e Refat Al-Arir. Le 32 poesie di questo libro raccontano meglio di qualunque altra cosa le paure e le sensazioni di donne e uomini intrappolati nella striscia. Ma non c'è odio verso l'aggressore. Basta ascoltare Anne Judah, nata nel campo profughi di Al-Buraij a Gaza, la sua prima raccolta di poesie intitolata «Nessuno se ne va, sempre».
Cosa significa essere poeta in tempo di guerra? Significa chiedere scusa, chiedere continuamente scusa. Agli alberi bruciati, agli uccelli senza nidi, alle case schiacciate, alle lunghe crepe sul fianco delle strade, ai bambini pallidi, prima e dopo la morte, e al volto di ogni madre triste o uccisa. Cosa significa essere al sicuro in tempo di guerra? Significa vergognarsi del tuo sorriso, del tuo calore, dei tuoi vestiti puliti, delle tue ore di noia, del tuo sbadiglio, della tua tazza di caffè, del tuo sonno tranquillo, dei tuoi cari ancora vivi, della tua sazietà, dell'acqua disponibile, dell'acqua pulita, della possibilità di fare una doccia e del caso che ti ha lasciato ancora in vita. Mio Dio, non voglio essere poeta in tempo di guerra.
Le poesie sono state scritte in gran parte a Gaza, in condizioni di estrema precarietà, poco prima di essere uccisi dai bombardamenti, come ultima preghiera o testamento poetico. È il caso di Heba Abu Nada, biochimica e poetessa. Il 20 ottobre 2023 fu uccisa a Khan Yunis da un bombardamento israeliano. Aveva 32 anni.
La notte di Gaza è buia, tranne che per il bagliore dei razzi. Silenziosa, tranne che per il rumore dei bombardamenti. Spaventosa, tranne che per la serenità della preghiera. Nera, tranne che per la luce dei martiri. Buonanotte, Gaza.
L'idea di questo libro nasce dalla lettura dei versi di Refat Alarir, Se dovessi morire. Refat ha insegnato letteratura inglese presso l'Università di Gaza. Se dovessi morire, Refat l'ha scritta nel 2011 per la figlia Shima e l'ha ripubblicata dopo il 7 ottobre. Nel mese di dicembre 2023 fu ucciso da un raid mirato dell'esercito israeliano, insieme a due fratelli, una sorella e tre nipoti. Un mese dopo anche la figlia Shima è stata uccisa in un attacco aereo, insieme al marito e al loro figlio di 2 mesi.
Se dovessi morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia, per vendere le mie cose, per comprare un po' di carta e qualche filo, per farne un aquilone, così che un bambino, da qualche parte a Gaza, veda l'aquilone, il mio aquilone che tu hai fatto, volare là sopra e pensi per un momento che un angelo sia lì a riportare amore. Se dovessi morire, fa che porti speranza, fa che sia un racconto.
Questa raccolta si chiude con la sensazione di aver attraversato un campo di rovine, ma di aver incontrato anime piene di coraggio e di fede in ciò che la poesia può fare in Palestina. E allora, cosa bisogna fare dopo aver letto questi versi salvati dall'orrore? Rispondiamo con le parole dello scrittore di Gerusalemme, Karim Al-Kattan. Continuare ad ascoltare i poeti di Gaza. Accettare di essere perseguitati dalle loro ferite, dal loro dolore e compiere lo sforzo quotidiano di dare a ciascuno di loro l'onore che merita.
La yughayyiru shaklahu hasba ikhtilaf al-'abirin wa la yamilu li ayyi shamsin a'jamiyya.
Ed era il servizio sul loro grido e la mia voce, poesie da Gaza, libro con diversi curatori, Antonio Bucchi Infuso, Mario Soldaini, Leonardo Tosti, edito da Fazzi. Ringraziamo Shauki Senussi per questo servizio che ci documenta un libro importante sul potere e il valore della poesia in una situazione, in una cultura come quella di chi la vive a Gaza in questo momento o lo ha vissuta proprio in questi anni recenti. E adesso è il momento della nostra rubrica del lunedì, Giallo Crovi.
Mai scherzare col fuoco, cari amici ascoltatori di Radio Popolare. Ce l'ha sempre ricordato l'immaginario cinematografico americano raccontando incendi impressionanti. Basterebbe pensare a quello di Atlanta, che ci è stato mostrato nel film Via col vento, per la cui realizzazione venne consultato dal produttore David O. Setzing, niente meno che il maestro del brivido Alfred Hitchcock. Passando per quello che distrugge un mastodontico grattacielo nell'inferno di cristallo, per ideare il quale ci vollero ben 2 romanzi a produrre le suggestioni, si intitolavano rispettivamente La Torre di Richard M. Stern e l'omonimo L'inferno di cristallo di Thomas N. Scortia e Frank M. Robinson. E il lato oscuro di ciò che brucia è stato vocalizzato anche in un incredibile podcast che si intitola Firebug, dedicato alle gesta del reale piromane ed ex vigile del fuoco John Leonard Orr, tematica che ha dato spunto a una serie sconvolgente come Smoke, tracce di fuoco, che trovate su Apple, realizzata dallo scrittore americano Dennis Lehane, e in cui il ruolo dello psicopatico dalla doppia personalità è affidato al camaleontico Taron Egerton. Ma come fanno persone che da tempo spengono gli incendi a trasformarsi nei piromani che decidono di appiccarli? Ce l'aveva raccontato Fuoco Assassino di Ron Howard ed è la stessa domanda che si è posta dopo i recenti terribili incendi di Los Angeles un'autrice australiana come Candice Fox, già autrice del fortunato Fuoco al Fuoco. Immaginando il suo noir Davis Kitchen, pubblicato da Marcos & Marcos, che racconta le vicende dell'agente dell'FBI Andy Neroland che si intrufola tra le fila della squadra speciale Engine 99 per svelare che questo gruppo di coraggiosi pompieri in realtà appicca incendi apposta per svaligiare le case. Le loro operazioni impossibili servono infatti per impadronirsi di gioielli, di dollari e opere d'arte. Gli Engine 99 amano il denaro e per impadronirsene compiono operazioni pericolosissime nel pieno disprezzo della legge e della moralità. Non hanno paura di nulla. Il fuoco forgia le persone, modella la loro avidità, perfeziona la loro malvagità. Lo scoprirete leggendo Davis Kitchen, pubblicato da Marcos & Marcos, e scritto con spietata lucidità da Candice Fox. Attenzione, rischierete di bruciarvi.
E grazie a Luca Crovi, come sempre la sua rubrica del lunedì apre la settimana, o meglio chiude la prima puntata della settimana di Cult. Molti messaggi arrivano documentando l'esondazione del Seveso, altre esondazioni o comunque allagamenti sono documentati nella zona sud. Ci viene chiesto se le metropolitane funzionano. Gli orari dello sciopero dei mezzi pubblici li sapete, sono le finestre che sono state comunicate molte volte, quindi la M4 per esempio non va e ci sono evidentemente delle riduzioni delle corse anche sulle altre linee. Per quello che riguarda l'esondazione del Seveso per adesso non arrivano documentazioni o comunque commenti che riguardino una chiusura della metropolitana Lilla, ma in ogni caso vi terremo aggiornati nei nostri spazi di informazione. Cult, in questa giornata speciale dedicata alla Palestina e al suo riconoscimento, al riconoscimento dello Stato palestinese da parte dell'ONU, di cui parleremo per tutto il giorno, con i cortei in corso in tutta Italia, ha riguardato anche la nostra trasmissione quotidiana culturale Cult. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci domani, adesso ci sono le notizie.